Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Basta con gli esercizi di motricità orale. Ripensare alla terapia articolatoria. Un motivo frequente per ricorrere alla logopedia sono i disturbi dell'articolazione nell'infanzia. Forme comuni di difetti di pronuncia sono il sigmatismo interdentale, addentale o laterale, nonché la realizzazione laterale del suono sh. Sono disponibili diverse opzioni terapeutiche. Molti professionisti della logopedia utilizzano esercizi di motricità orale. Tuttavia, alcune ricerche hanno già mostrato che l'uso della motricità orale non è efficace nella terapia dei disturbi fonetico-fonologici. Gli esercizi di motricità orale attivano gli stessi muscoli necessari per i movimenti della parola, ma il controllo dei movimenti non verbali e verbali si basa su reti neurali diverse. Pertanto si dovrebbe evitare di eseguire movimenti orali che non sono rilevanti per i movimenti del linguaggio. Per lavorare sulla corretta posizione articolatoria nell'ambito dell'approccio fonetico, è possibile eseguire movimenti specifici mirati per i suoni. A tal fine è adattata ad esempio la terapia di posizionamento orale sviluppata da Barr e Rosenfeld-Johnson. È stato inoltre mostrato che i bambini con disturbi fonetici non presentano una forza linguale significativamente inferiore rispetto ai bambini senza disturbi del linguaggio. Gli esercizi di rafforzamento, ad esempio con una bassa lingua, dovrebbero quindi promuovere movimenti articolatori precisi. Si può affermare che gli esercizi di motricità orale non sono efficaci nei disturbi fonetici. Tuttavia, esistono prove di efficacia per il loro uso nella terapia della disfagia, per i pattern deglutitori viscerali, nelle paresi facciali e nelle paresi cerebrali infantili. Fino all'uscita di questo studio, in Germania non erano disponibili risultati di studi sull'uso di esercizi di motricità orale da parte di logopedisti specializzati nel trattamento dei disturbi fonetici. Nel 2023 è stata quindi condotta un'indagine a livello nazionale tra i logopedisti e le logopediste rispetto all'uso degli esercizi di motricità orale. L'obiettivo dello studio era quello di registrare il tipo e l'entità dell'uso della motricità orale nel trattamento dei disturbi fonetici e di confrontare i risultati a livello internazionale. Il campione di questo studio quantitativo era composto da 239 persone. Sono stati rappresentati tutti i Länder, quindi le regioni della Germania, tranne la Sassonia-Anhalt. I partecipanti hanno compilato online un questionario che conteneva un massimo di 132 domande. Ed è stato possibile partecipare nel periodo dal 13 ottobre al 3 novembre 2023. Il questionario era composto da 5 parti. Queste comprendevano, come prima parte, i dati sociodemografici relativi a sesso, titolo di studio, settore di attività lavorativa. La seconda parte, un'introduzione sull'argomento in cui sono state richieste esperienze professionali nella gestione dei disturbi articolatori e conoscenze pregresse sugli esercizi di motricità orale. La terza parte era costituita da domande sull'uso degli esercizi di motricità orale, come il quando, il perché, con quale frequenza e quale tipo di esercizi venissero utilizzati. Successivamente sono state poste domande su quando e dove si rinuncia agli esercizi di motricità orale, quindi in quali casi. Infine, la quinta parte era costituita da alcune domande conclusive sull'uso della letteratura specialistica e sulle valutazioni dell'efficacia degli esercizi di motricità orale nella terapia articolatoria. Il 94% delle persone intervistate era costituito da donne, tutte di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Il 47% era in possesso di un titolo accademico. In Germania per esercitare la professione di logopedista non è obbligatorio avere un titolo accademico, si può fare un percorso professionalizzante che si chiama Ausbildung. Per questo, se questo studio fosse condotto in Italia, la percentuale sarebbe sicuramente differente di persone laureate. Il 70% dei partecipanti ha dichiarato di utilizzare esercizi di motricità orale nella terapia articolatoria. In questo modo i terapeuti intendono promuovere in particolare la coordinazione e la percezione orale e intraorale. Gli esercizi più comunemente utilizzati sono quelli di suzione e soffiaggio, nonché quelli per il riposo della lingua. Gli esercizi per la lingua venivano inoltre eseguiti più spesso in modo extraorale che intraorale. Anche il miglioramento nel tono e nella forza sono spesso scelti come obiettivi. Ciò conferma l'opinione diffusa che gli esercizi di motricità orale servano a rafforzare gli organi dell'articolazione. Per l'avviamento e il consolidamento dei suoni, le tecniche più comunemente citate sono la terapia secondo Van Riper, gli ausili visivi, l'allenamento uditivo e l'inizializzazione dei suoni supportati dal movimento. I partecipanti hanno indicato di utilizzare la motricità orale più frequentemente nei disturbi miofunzionali, nelle paralisi facciali e nella terapia della disfagia. Il 66% dei partecipanti che eseguono esercizi di motricità orale li utilizza perché il loro impiego è stato raccomandato dal precedente istituto di formazione. Ma anche la propria esperienza professionale e le raccomandazioni ricevute nell'ambito della formazione continuavano a portare all'utilizzo della motricità orale. La ragione che più frequentemente ha portato a rinunciare all'utilizzo di esercizi di motricità orale è stata l'esperienza professionale che dimostrava la mancanza di utilità di questo metodo. Il 75% dei partecipanti che non utilizzava gli esercizi di motricità orale ha inoltre dichiarato di rinunciarvi perché il loro impiego non era supportato dalla letteratura scientifica. Il 73% dei partecipanti ritiene che gli esercizi di motricità orale nella terapia articolatoria siano inefficaci o mediamente efficaci. Solo un quarto dei partecipanti ritiene che gli esercizi di motricità orale siano efficaci. Il tasso di accademizzazione dei partecipanti che utilizzava la motricità orale è simile a quello di coloro che non la utilizzavano. La decisione a favore o contro l'uso di esercizi di motricità orale è quindi indipendente dal titolo accademico. Ci si sarebbe potuto aspettare che i partecipanti con un background accademico fossero informati sui risultati degli studi relativi all'inefficacia della motricità orale e integrassero quindi queste conoscenze nella loro pratica professionale quotidiana, in linea con la pratica basata sulle evidenze. Anche da questo studio si può evincere che per il trattamento dei disturbi fonetici si dovrebbe rinunciare all'uso della motricità orale. Tuttavia, gli esercizi di motricità orale continuano ad essere insegnati come metodo efficace per la terapia dei disturbi fonetici, nonostante la loro efficacia sia stata smentita. Spesso vengono utilizzati esercizi senza carattere specifico per i suoni. Anche alcuni materiali spesso scelti, come ad esempio cannucce, succhiotti, trombette, corde per soffiare, indicano esercizi senza alcun riferimento alla produzione dei suoni. Per l'apprendimento dei suoni e il loro consolidamento sono invece consigliati metodi basati su prove scientifiche come ad esempio il prompt o la terapia articolatoria secondo Van Riper. In generale è utile un miglioramento preparatorio della percezione nella zona orofacciale, tuttavia invece di esercizi di motricità orale dovrebbero essere utilizzati esercizi orofacciali mirati per allenare la percezione. Fox Boyer nel 2023, ad esempio, ha suggerito la stimolazione con il ghiaccio. Secondo le autrici, i professionisti dovrebbero confrontarsi regolarmente con i risultati degli studi e condividerli nell'ambito della formazione continua del team. E ora un piccolo commento da parte nostra. È sorprendente che oltre due terzi degli intervistati utilizzino esercizi di motricità orale nell'ambito della terapia articolatoria, nonostante la maggior parte di essi non sia convinta della loro efficacia. Il fatto che non vi sia differenza tra chi ha una formazione accademica e chi non ce l'ha è ancora più sorprendente, poiché, soprattutto in Germania, dove le differenze tra la formazione sono particolarmente caratterizzate dal fatto che, la formazione accademica prevede un continuo confronto con le evidenze, ci si aspetterebbe che chi ha una formazione accademica attribuisca maggiore importanza ai concetti basati sull'evidenza. A nostro avviso è chiaro che quindi i modelli di movimento articolatorio si acquisiscano più facilmente praticandoli e non facendo un'altra attività, come ad esempio può essere succhiare o soffiare. In questo modo, infatti, il paziente migliora la propria capacità di soffiare o succhiare, ma non la propria produzione dei suoni formati in modo errato. Naturalmente esistono contesti e momenti in cui gli esercizi di motricità orale sono utili, efficaci e sensati. Anche in questo caso occorre riflettere attentamente sul tipo di esercizi da scegliere e sul loro scopo. Ad esempio, un esercizio di soffiaggio per migliorare la funzione della guancia o la chiusura rinofaringea può essere utile. È molto interessante notare che la forza muscolare sembra essere meno rilevante di quanto spesso si pensi. Sono piuttosto le capacità di coordinazione a essere decisive per una buona articolazione. Ciò non sorprende se si considera che parlare è un movimento in cui gli organi articolatori devono essere al posto giusto nel momento giusto. Questo vale non solo per la terapia articolatoria, ma anche per la terapia della deglutizione, come Maggie Lee Hackby ha dimostrato in modo impressionante con il suo programma di allenamento delle abilità. Ma questo sarà la storia per un altro episodio.
Questo studio è stato riassunto da Lingan Gerer e la traduzione a cura di Giorgio Benedetti.
Lasciamo ora la parola a Chiara Castellani, logopedista, formatrice, punto di riferimento per i disturbi articolatori in Italia.
Buongiorno a tutti, sono Chiara Castellani, logopedista ormai da più di 10 anni. Il mio percorso sia formativo sia professionale mi ha portato ad approfondire, ad appassionarmi sempre di più alla terapia articolatoria. Sappiamo benissimo quanto la logopedia al giorno d'oggi sia una disciplina veramente molto molto ampia, ma le sue radici più antiche affondano nella necessità di curare la parola nel suo senso più motorio, più fonetico, più articolatorio. Forse anche per questo passato così ricco che la terapia articolatoria risente così tanto della tradizione, del si è sempre fatto così, e i logopedisti faticano a staccarsi da tecniche, esercizi che magari hanno visto da colleghi più anziani o tramandate nel corso della loro formazione universitaria, che però non hanno poi un'evidenza scientifica e, aggiungo, un razionale clinico. Perché questa aggiunta è importante? Perché nell'ambito della riabilitazione è difficile provare l'efficacia di un esercizio o di un trattamento, in quanto le variabili che entrano in gioco sono tantissime e talvolta anche poco controllabili. In questo contesto un po' di incertezza scientifica, il mio consiglio pratico è lasciarsi un po' ispirare, guidare dal razionale. Quindi, perché sto facendo questo esercizio? Perché sto proponendo a questo paziente questa specifica attività? E la risposta non può e non deve essere generica: per riscaldamento, per rinforzo muscolare, per la coordinazione. No, la risposta deve essere incentrata sempre sul movimento. Facciamo un esempio pratico: se un paziente non è in grado di pronunciare il fonema L e non è in grado di elevare la lingua alla papilla, so benissimo che quel movimento è funzionale alla corretta articolazione del fonema. Quindi proporrò a quel paziente un esercizio che potrebbe, anzi è un esercizio di motricità orale, di innalzamento della lingua alla papilla. Ma mi devo chiedere perché? Perché sto proponendo questo esercizio? Qual è il suo razionale? Perché per impostare il fonema L mi serve quel determinato movimento. Una volta che raggiungo quel movimento, subito lo devo calare nel contesto articolatorio. Non devo continuare a fare un allenamento non verbale finalizzato a se stesso. Infatti, se lo stesso paziente che non è in grado di pronunciare il fonema L diventa capace piano piano, con il nostro aiuto, di elevare la lingua alla papilla, non andrò più a proporre quell'esercizio slegato dall'articolazione verbale, perché diventerebbe un allenamento motorio fine a se stesso. Questo è il messaggio che vorrei un po' far passare. Usiamo attività basate sulle evidenze. Se non abbiamo a disposizione evidenze, almeno usiamo esercizi basati su un razionale. Nell'ambito della terapia articolatoria usiamo movimenti non verbali solo se questi movimenti ci servono per raggiungere obiettivi verbali, e spostiamoci subito sul piano verbale una volta raggiunti i movimenti non verbali che reputiamo funzionali. Vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e per questo momento di riflessione su questa tematica di grande interesse per chi si occupa di terapia articolatoria.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.